Salmo 113, che è quello su cui ci soffermiamo adesso, è il Salmo, fa parte di quello che viene chiamato l'Allel egiziano. Sono i salmi che vanno dal 113 al 118. Perché? Perché parlano in pratica anche dell'Egitto, della schiavitù, o viene chiamato l'Allel egiziano. Bene, io titolerei questo salmo così: lode al creatore che dall'alto si china sull'umile e il povero. Quindi sembrerebbe un po' che anticipi i temi del Magnificat, no? Signore che si china sull'umile e sul povero. Un salmo breve, vedete, sono 9 versetti, quindi più breve degli altri due, e secondo il conteggio sempre del Ravasi sono 60 parole, va bene. Ora, è una raccolta, dicevo, questa raccolta di salmi, quelli detti Allel egiziano, che viene usata durante la Pasqua giudaica, e quindi però anche nelle feste delle Pentecoste e nella festa delle Capanne, viene usata in tutte e tre queste feste. Bene, comincia con il solito, anzi con un'altra curiosità, i salmi 113 e 114 erano pregati nella cena pasquale, quindi durante la cena, si pregavano i salmi 113 e 114, e poi invece i salmi dal 115 al 118 venivano pregati dopo la cena, quindi erano una divisione, salmi durante e salmi dopo. Quindi quando si dice che Gesù, intonando i salmi, si avviò verso la valle del Chedron, sono gli ultimi salmi, cioè dal 115 al 118. Così, tanto una curiosità. Mi pare che possiamo suddividere il salmo in tre piccole strofe, versetti che vanno dall'1 al 3, i versetti che vanno dal 4 al 6 e i versetti dal 7 al 9, che presentano, potremmo dire, tre temi. Però è interessante vedere un po' lo svolgimento di questo salmo. Comincia con lodate Yahweh, quindi un alleluia. Lodate servi di Yahweh, notate bene chi sono i servi di Yahweh. Stiamo attenti, quando usiamo noi la parola servo, non è quella che è stata usata nell'accezione del film di ieri sera, no? Il capo che dice: voi siete miei servi e io comando su di voi. No, un'altra cosa. Nella Bibbia il servo è il collaboratore fidato di Dio, è il plenipotenziario di Dio. Adamo, Abramo, mio servo. E sempre il servo, ricordate, non vi chiamo più servi, Gesù parla di servi, che non vuol dire quelli che passano lo straccio sul pavimento o lavano i piatti, ma servi sono i collaboratori fidati. Non solo siete collaboratori plenipotenziari, ma adesso vi chiamo anche amici, quindi qualcosa di più. Un servo, cioè che è una persona fidata a cui io affido delle mansioni alte, certamente è importante, ma uno che decide insieme, l'amico, è ancora più importante. Quindi Gesù ti fa fare poi un salto, però il servo, ricordate Maria nel Magnificat, no? Il Signore, lei rimane stupita perché ha guardato la piccolezza di me, collaboratrice, serva. Io sono la sua collaboratrice, ma sono una piccola collaboratrice. Quindi tutti voi che volete collaborare con Dio, ecco qui, lodate Yahweh, lodate il nome di Yahweh. Vedete, quindi questi primi tre versetti sono la lode al santo nome di Dio. E vedete, il nome di Yahweh viene ripetuto, lodate il nome di Yahweh, sia il nome di Yahweh benedetto, vedete che viene ripetuto, no? E poi ancora, ora e sempre. Addirittura non in sempre, ma in eterno, infatti c'è la parola Eolam, e quindi questo continuamente, senza smettere mai un istante, è un sempre che vuole esprimere la totalità. E E da dove questa lode, da dove viene? Notate bene, nome santo, ricordate che il nome è la persona stessa di Dio. Quindi quando dico sia santificato il tuo nome, sia santificata la tua persona, la tua presenza in mezzo a noi. Il nome è la presenza, è la persona stessa. Quindi, Signore, che tu possa avere un peso, no, nella mia vita. E qui invece il lodare la persona di Dio. Lodare, quando devo lodarlo, vedete? Si loda da oriente a occidente e poi dal mattino alla sera, dal sorgere del sole fino al tramonto, sia lodato il nome di Yahweh. Vedete che in fondo dal sorgere dal sole al tramonto ti dice dal mattino alla sera, cioè sempre. Ma poi dal sorgere, il sorgere del sole, che cos'è? È l'Oriente. Il tramonto del sole è l'Occidente, quindi in poche parole esprime tutto, no? Esprime da una parte l'espressione orizzontale di questa lode, che va da Oriente a Occidente, dall'altra parte l'espressione mia, personale, durante il mio giorno, il mio tempo, la mia vita. Io voglio lodare il Signore, chiedo al Signore che tutti i servi, i suoi collaboratori, lo possano lodare, eccola, lodare il Signore, dal mattino alla sera, senza smettere mai. In fondo che cosa vuol dire? Trasforma la tua vita in una lode a Dio. Diventare Eucaristia, ecco, vedete, la lode, il ringraziamento. Paolo dice, diventate un'Eucaristia vivente, cioè fai della tua vita un continuo lodare, un continuo offrirti, un continuo metterti nelle mani di Dio. E poi avanti, la seconda strofetta, sono altri tre versetti, i versetti 4, 5, 6, e qui vedremo un'altra cosa. Lì abbiamo visto la presenza di Yahweh nel mondo, da Oriente a Occidente. Stavolta vediamo invece un'altra situazione. Notate cosa dice. Eccelso sopra le nazioni è Yahweh. Tanto le nazioni sono i goyim, cioè coloro che non lo conoscono. Chi è Yahweh? Yahweh è trascendente. Yahweh è al di là di tutte le nostre possibilità di comprensione. È colui di fronte al quale io posso soltanto balbettare qualcosa. Ricordate quando nel Medioevo si parlava che per parlare di Dio bisognava usare la teologia negativa, cioè non puoi dire che cos'è, perché non sappiamo che cos'è, puoi dire che cosa non è. E dunque siamo di fronte a qualcuno che è così grande, non perché è oscuro, ma è così luminoso che tu sei costretto a chiudere gli occhi. Ecco, quando Dio si dice che è mistero, non vuol dire che è oscuro, siamo di fronte al buio, no, il mistero è, il mistero cristiano, è una luminosità così grande che se tu cominci a fissarlo, ti acceca, è qualcosa che non è adatto ai nostri occhi, non siamo capaci di cogliere tutta la grandezza di Dio, tantomeno chi è in grado di accoglierlo? Le nazioni, nemmeno le nazioni sono in grado. E ancora, e quindi chi è questo Dio? Sopra i cieli è la sua gloria. Ricordate, Kavod, gloria, che abbiamo detto che vuol dire peso. Cioè, Dio ha un peso enorme. Addirittura ha un valore che è schiacciante anche sulle creature celesti, gli angeli, i santi, eccetera. La sua gloria supera la sua presenza, il valore della sua presenza è un valore immenso, incontenibile, e sopra i cieli. Conclusione di questa seconda strofetta, chi è come Yahweh nostro Dio? Ecco una domanda retorica, che vuol dire, è una domanda che ti domanda, nessuno è come Dio, capite? La domanda retorica vuole esprimere in maniera dubitativa qualcosa che in realtà è chiaro, no? Qui dice, certamente Dio è grande, quindi chi è come lui? Nessuno. Abbiamo detto che sopra il cielo è la sua gloria, abbiamo detto che sopra le nazioni, che non ne puoi parlare perché quello che dice, chi è lui? È il facente alzare me per sedersi. Che cosa vuol dire questa cosa? È la traduzione letterale. Il facente alzare a me per sedersi. La traduzione credo che io ho dato è che è assiso nell'alto. No, in realtà lui è così grande che quando lui si siede io mi devo alzare, ecco questo è il significato, no? Quindi è il facente alzare me per sedersi. Cioè, se lui si siede io mi devo mettere in piedi, perché non posso sedermi davanti a lui. Non sono alla pari, ecco. Non posso mettermi seduti come no Gesù, ricordate il maestro come viene presentato. Il maestro è colui che si siede e i discepoli si siedono ai suoi piedi. Dio è più di questo. È qualcuno che quando lui si siede nel suo trono, tu ti devi alzare per rispetto, perché è immensamente più grande di lui. E cosa fa questo Dio? Si china a guardare nei cieli e sulla terra. Quindi noi prima abbiamo visto la grandezza di Dio dal punto di vista della vastità nel momento della orizzontale, no? Da oriente a occidente. Adesso abbiamo un momento verticale, quindi nei cieli e sulla terra. E poi abbiamo visto che c'è anche il momento esistenziale, dal mattino alla sera. Quindi questo Dio che riempie tutta la tua vita, da nord a sud, da est a ovest, dall'alto al basso, e poi tutte le ore, i minuti e tutto ciò, il tempo che ti è stato dato, che è un tempo formidabile, straordinario. E che cosa fa questo Dio? E adesso ecco la terza strofetta, che è anche questa abbastanza breve. È una lode, potremmo dire, alla presenza divina nel nostro orizzonte. Cioè, finora abbiamo visto Dio è immenso, da est a ovest, un Dio che riempie la mia vita, dal mattino alla sera, un Dio che a cui mi posso rivolgere e che lui guarda dal basso all'alto e che vede tutto, quindi la versione... e la tensione verticale, ma adesso è una presenza continua. Ricordate, il Dio con noi, è l'Emmanuele, e qui già possiamo vedere un po' il riferimento cristologico. Ricordate la conclusione del Vangelo di Matteo: ecco, io rimango con voi tutti i giorni fino alla fine di questo eone, non è fino alla fine dei tempi, cioè fino alla fine di questo tempo provvisorio, finché non arriverà un tempo definitivo. Io sono già con voi adesso, quindi io vi accompagno in questo viaggio, che è ancora il viaggio della partoriente, che non è ancora partorito, però il bambino c'è già, è nel grembo, non si può dire che non c'è già, cioè Gesù è già risorto. È chiaro che però il mondo sta vivendo ancora questo lungo parto, e lo stiamo vivendo anche in maniera drammatica, perché, capite, il rischio è sempre quello di ritornare sui propri passi, no? L'Europa che ha evangelizzato il mondo si trova ad essere rievangelizzata perché ha perso la fede, no? Pensate a quanti preti ci sono dall'America Latina e dell'Africa che vengono a servire e a far Dio nelle nostre diocesi, che non hanno più i preti locali. Esattamente l'opposto di quello che si era verificato con quello che viene chiamato il colonialismo della Chiesa. Ma non esiste il colonialismo della Chiesa, esiste l'universalità del Vangelo. Da sempre il Vangelo è stato dichiarato universale. Paolo, per dirlo, l'abbiamo visto stamattina nella lettera ai Romani, parla di greci e giudei, cioè tutti. I greci sono oi barbaroi, cioè sono quelli che... per i giudei sono i cani, e quindi sono i goim, e invece i giudei sono quei, per i greci sono i barbari. Quindi, per dire, allora era questa la divisione del mondo. I greci si dividevano negli ellenicoi oppure nell'enoi, ma e poi c'erano i barbaroi, cioè quelli che sono fuori dalla Grecia erano tutti barbari, no? E adesso noi siamo anche noi ancora, no, ghettizzando il mondo, no? Il nostro mondo, e poi c'è l'altro, sono quelli dei barconi. Ecco, invece Il Signore è venuto a unificare tutto, è venuto ad abbattere le barriere. Da sempre la comunità cristiana è una comunità multietnica, plurietnica, universale. Cattolicos vuol dire universale, non vuol dire di qualcuno, ma di tutti. Cattolicos è una parola greca che vuol dire universale, vuol dire aperto a tutti. E allora che cosa fa questo Dio? Sentite, fa alzare dalla polvere il debole. La parola debole qui viene presentata con un'altra parola ebraica, dal. Vedete quante parole c'erano per dire gli umili, per dire i poveri, e il debole è un'altra parola, già ne abbiamo conosciute già due, questa è la terza, dal. E cosa fa? Dall'immondizia rialza il povero, noi abbiamo già visto il povero, Levion, cioè colui che lavora con le sue mani e fa fatica a sbarcare il lunario, è colui che non muore di fame, abbiamo detto, ma vive di fame, è colui che ha il necessario e spesso non ce l'ha, abbiamo visto ieri sera nel film, no? Ci manca, quando Benedetto dice, ma gli uni hanno l'erba, gli altri hanno l'acqua, perché vi dovete uno far morire le pecore di digestione e l'altro far morire di sete? Mettetevi d'accordo e tutti possono ingrassare e diventare buoni e belli, no? È così semplice, basta mettersi insieme, no? Che l'unione fa la forza. Quando noi cominciamo a creare divisione facciamo un'operazione diabolica. Diabolos vuol dire colui che divide, e divide sempre il diavolo, divide anche l'uomo, divide l'affettività dalla sessualità, e diventa pornografia. Divide il dovere dalla fede e quindi diventa separazione tra vita e fede, quindi finzione, quindi ipocrisia, recita di alcune preghiere ma non fede, eccetera. Ogni volta che c'è una divisione ricordate che c'è all'opera il diabolos, colui che separa, che divide. E quindi cosa fa questo Dio? Allora fa alzare il debole, il dal, dalla polvere, era prostrato, poi dall'immondizia, cioè dalla schifezza, si trova in mezzo all'immondizia, il povero, viene in mente Giobbe, no? Giobbe che viene buttato fuori, che si siede su un mucchio di immondizie, Levion, e cosa fa? Li fa alzare e li fa sedere con i principi, cioè con i capi. Cioè Dio ha abbassato i potenti e ha innalzato i poveri, è esattamente quello che dice il Magnificat, oppure se andate a leggere anche il primo libro di Samuele trovate il cantico di Anna, la mamma di Samuele, che presenta più o meno le stesse cose nel suo cantico per la nascita di Samuele, che un po' come Maria che ringrazia Dio con Elisabetta per il dono che ha ricevuto di essere la madre del Messia, e lì c'è la madre di Anna, la madre di Samuele, che canta la sua gioia al Signore, il quale anche lì ha abbattuto i potenti e ha innalzato gli umili. Cioè io ero nulla, io ero sterile, ero maledetta e lui mi ha fatto diventare benedetta, mi ha riempito di fecondità. E allora cosa fa? Fa sedere gli ultimi, fa sedere con i principi, cioè con i capi, e con i principi del suo popolo, popolo di Israele, non viene, viene usata la parola Am, popolo, quando si parla del popolo è il popolo di Israele, gli altri sono i Goyim normalmente, oppure se i popoli tutti, compreso Israele e gli altri, allora si chiamano gli Ammim, però è plurale di Am. E quindi con i principi del suo popolo fa sollevare proprio questi, cioè questi sono quelli che valgono di più. Chi sono quelli che valgono di più nel popolo di Dio? Gli ultimi. Chi sono coloro che hanno più bisogno di essere riveriti? Sono gli ultimi. Viene in mente San Vincenzo de Paoli, no? Cosa diceva? I poveri sono i nostri padroni. Ed è una cosa che lui diceva, quando io lascio la preghiera, lascio l'adorazione per andare a servire i poveri, lascio Dio per Dio. È una cosa che leggevo recentemente, sto leggendo appunto le lettere de direction di Saint François de Sales, e tanto con un francese saporito, bello, antico, un francese del 600, sono per termini che adesso non ci sono più, però sono interessanti perché derivano dal latino, si vede che allora era più ricca la lingua, era meno appiattita. E allora anche lì dice laisser Dieu pour Dieu, lasciare Dio per Dio. È un lasciare Dio, cioè la preghiera, le tue pratiche religiose, per andare in soccorso del povero, i malati, gli ultimi. San Pasquale Sal dice i vecchi, quelli che non hanno nessuno. E ricordate che l'idea della visitazione non era un istituto di contemplative separate dal mondo. La sua idea era che queste fossero invece nel mondo a servire i poveri. Dopo ci arriverà San Vincenzo de Paoli, il quale non commetterà l'errore di San François de Sales, il quale, avendo voluto dire che c'era la clausura, ha fatto di queste donne la convento di clausura, mentre invece San Vincenzo dirà no, la novità delle mie suore, delle mie sorelle, è che non esiste clausura, la clausura è la casa del povero. Quindi a Roma poi approveranno per la prima volta che ci sono anche case senza clausura, perché è la casa dei poveri. Mentre invece San François de Sales, che voleva fare delle suore a servizio dei poveri e degli ultimi, tac, una volta approvati da Roma, non più potuti uscire dal convento. Sono ormai tra le suore. Visitazione vuol dire visitare, no? Adesso le potete visitare voi, ma non è... Perché? Perché andate a Milano, in via San Francesco Sforza, via Francesco Sforza, non ancora santo, no? Non diventerà neanche, perché con tutto quello che ha fatto, ecco, in via Francesco Sforza c'è appunto il convento della visitazione. Quando io al seminario del Duomo andavo a servire la messa, andavamo per le feste, per la festa dei giornalisti eccetera, quando arrivava anche l'arcivescovo, perché sono passato a essere il patrono dei giornalisti, e lì veniva la chiamata,
24 gennaio,
sì, comunque in gennaio mi ricordo, si andava per la festa, perché e le suore dall'altra parte nel coro dietro cantavano, si sentiva che cantavano, ma non si vedevano, addirittura noi andavamo volentieri a servire la messa delle suore della visitazione, perché dopo loro avevano una grande cura per i seminaristi, perché dopo dalla ruota ci passavano i loro biscottini ed erano veramente buoni, fatti da loro, non erano i biscotti del Mulino Bianco ma quelli del Velo Nero, ecco, le suore della visitazione, no? Ecco un po' di cronaca vecchia, no? Per ricordare, noi ci disputava chi va a servire dalle suore, perché, non perché avevamo le suore, ma perché dalla ruota ci passavano qualche leccornia, ma anche abbondante, no? Io andavamo là magari in due o tre, dicevo, oh, le portiamo a casa un po' per i compagni, no? E allora dicevo, tra i principi del suo popolo, ecco chi sono i principi, gli ultimi. Ecco chi sono i più importanti. Gesù dirà, ricordate, ecco qui la visione, la lettura cristologica, no? Se non diventerete voi bambini, cioè gli ultimi, quelli che non valgono niente. I bambini erano quelli che non avevano nessun diritto del popolo di Dio, del popolo ebreo. Perché? Perché non erano uomo, non erano donna, erano ancora bambini, e non potevano osservare la legge, non avevano ancora la sottigliezza per capirla, per cui avevano soltanto tutti i doveri ma nessun diritto. Mentre dopo, in effetti, più tardi, quando uno ha 12 anni, diventa bar mitzvah, e allora in quel momento comincia ad avere tutti i diritti e diventa, può leggere in sinagoga i brani della scrittura comincia ad avere l'età, perché 13 anni è l'età del matrimonio, quindi potevano sposarsi. Bene, e che cosa fa il Signore? Guardate qui, fa abitare la sterile nella casa, sottinteso di Dio, la sua casa, ma nell'ebraico non c'è sua, fa abitare la sterile nella casa, fa abitare la sterile nella casa, gioiosa madre di figli, perché la parola è la sottolineatura dell'ebraico sul gioiosa. Questa sterile, sterile vuol dire triste, vuol dire senza speranza, vuol dire senza futuro, senza fecondità, senza avvenire, ebbene questa donna sterile diventa gioiosa. Quindi la sterile fa abitare nella casa, gioiosa diventa sterile, diventa gioiosa, madre di figli. Conclusione, lodate Yahweh. Mi pare che anche questo salmo, brevissimo, molto bello, può diventare anche per noi una riflessione, una preghiera, per questo Dio che sceglie quello dei barconi, capite? Se deve scegliere qualcuno, non sceglie quelli che vanno in chiesa tutti i giorni, che fanno la comunione due volte al giorno, se possono tre, se ci sono anche i funerali, quattro se c'è anche il matrimonio, cinque se c'è anche la prima comunione, perché ogni volta che tu fai una celebrazione diversa puoi fare tutte le comunioni. No, sceglie proprio quelli che magari la comunione non la fanno, non la possono neanche fare, non possono, non arrivano neanche qui per poter vivere le cose che abbiamo noi. Ecco, chi sceglie Dio sono questi, no? Quindi questo ci abbassa un po' le nostre creste, no? Ci mette un po' nella verità, ci fa capire che i nostri privilegi sono privilegi di cui dovremmo rendere conto. Il Signore ti chiederà, ti dirà e dirà a me, tu hai ricevuto tanto, hai ricevuto 5 talenti, ora 5 talenti è una cifra enorme, il talento non era la monetina del salvadanaio, il talento erano 35 kg d'oro o d'argento, quindi 5 talenti, fate il calcolo quanto era, parecchio. E se pensate che per 6 talenti rubati da Gessio Floro, procuratore romano nel 66, rubati dal Tempio di Gerusalemme, Giudei ha fatto la guerra per 6 talenti, allora Gesù, quando dice che noi il Signore ci ha dato 5, 2 e 1, anche chi ha ricevuto uno sono 35 kg d'oro d'argento, non è proprio 2 noccioline, no? Ah, sa, io ho ricevuto solo 1 talento. No, momento, calma, il talento non si porta in tasca, ci vuole il carretto, era una misura di peso il talento, non era una monetina, non so se mi sono spiegato, ecco. Oh, tanto per chiarire, perché spesso noi abbiamo delle idee un po', pensiamo che l'euro sia la moneta più alta, no? L'euro è una delle monete, ma il talento è una misura di peso, no? Mentre la mina si poteva portare anche, perché erano circa 2 etti e mezzo d'oro d'argento, per cui però ci vuole il sacchetto, che non erano le mine da che esplodono, la mina, quindi erano, cioè sono dei parametri, bisognerebbe fare equivalenze anche qui, no? Per capire un po' quando si parla nel Vangelo e per dire quando invece la moneta più piccola romana era l'epta, il lepton. Duo lepta, è quello che la vedova dà, potremmo dire 1 centesimo di euro, cioè era la monetina più piccola coniata dalla zecca di Roma. Quindi questa donna, quei centesimi che lascia la commessa per dire guardi non me li dia neanche, ecco, lei era la sua sopravvivenza e tutta la sua sopravvivenza, questi duo lepta, lei lo mette lì, Signore il mio futuro lo metto nelle tue mani, ecco chi sono i grandi, no? Ecco chi sono quelli che sono i primi. Quelli che non avendo nulla si mettono nelle mani di Dio sapendo che è Lui che mi dà tutto. Possiamo adesso pregarlo insieme. Alleluia, lodate servi di Yahweh, lodate il nome di Yahweh, sia benedetto il nome di Yahweh ora e in eterno, dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome di Yahweh. Eccelso sopra le nazioni è Yahweh, sopra i cieli è la sua gloria. Chi è pari a Yahweh, nostro Dio, che ha assiso sull'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva il misero dalla polvere, dall'immondizia rialza l'indigente, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile nella sua casa, come madre gioiosa di figli. Alleluia.